Do il buongiorno a Sebastiano Gavasso.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno a voi e grazie mille per farmi stare qui.
Grazie a te. Sebastiano è uno dei protagonisti di uno spettacolo dal titolo Toghe Rosso Sangue, la vita e la morte dei magistrati italiani assassinati. Un testo scritto da Giacomo Carbone e vede protagonisti, oltre a te, lo diciamo subito, Diego Migeni, Francesco Polizzi e Manuela Valiante. Questo spettacolo sta in scena a Roma, alla Sala Vignoli, l'8 e il 9 aprile, al Teatro Argentina, in una matinée speciale. Tra l'altro, già che ci sono, te lo chiedo, di solito quando si parla di matinée si pensa che sia riservato, che ne so, alle scuole.
A tutti quanti.
Ah, ottimo, aperta.
Ci saranno anche le scuole, fortunatamente ci saranno delle scuole che parteciperanno, però è aperta a tutti.
Benissimo.
E siamo quasi sold out, quindi invito a prenotare, quindi insomma per noi è una grandissima, una cosa che c'è veramente, insomma, ci riempie di orgoglio.
Anche perché insomma il Teatro Argentina è uno dei fulcri, no? Dei teatri a Roma. Il 12 aprile, cioè questa mattina, e poi
alle ore 11
e poi alla Mezzia Terme il 16 maggio, insomma
il 18.
Ah, ok, avevo scritto il 16, benissimo, è meglio specificare, quindi il 18 maggio alla Mezzia Terme.
Sì, in quel caso faremo sia un mattinè che una serale.
Benissimo, quindi dopo aver dato queste informazioni di rito, che comunque trovate sulla pagina Facebook dell'evento.
Sì, www.facebook.com/toghe rosso sangue spettacolo teatrale.
Sei preparatissimo.
Sì.
Quindi sei preparatissimo dal punto di vista della comunicazione dei media, non fa mai male oggigiorno, ma quello che ci interessa è ovviamente il tuo coinvolgimento in questo spettacolo e in generale sei venuto qui proprio come portavoce, no? Già il titolo dice tanto, dice qualcosa che ci appartiene purtroppo nella nostra cultura da decenni, ed è ovviamente legato a qualcosa che purtroppo è radicato nella nostra cultura. Stiamo parlando soprattutto della criminalità organizzata e di quei magistrati che hanno proprio sacrificato le loro vite per tentare di combattere e di estirpare questo cancro della nostra cultura.
Sì, esattamente, è un tristissimo primato italiano, nel senso, quando si parla di magistrati ora, insomma, recentemente si fa soprattutto con, dato che è tornata in voga tutta la storia dei narcos, la storia di Pablo Escobar, si fa spesso riferimento alla Colombia, magistrati assassinati in Colombia, magari in Messico, insomma in Sud America, o comunque in una civiltà, definiamola così, differente rispetto a quella occidentale, insomma non così vicino a casa nostra. Invece l'Italia ha questo tristissimo primato, ovvero il maggior numero di magistrati assassinati. 29 sono, dal 1960 il primo, Antonino Giannola, al 2015, quindi solo qualche anno fa Fernando Ciampi a Milano, sempre all'interno del tribunale, e assassinati da criminali comuni, da persone insoddisfatte magari di un giudizio che avevano avuto nel tribunale, dall'estrema destra, dall'estrema sinistra, dalla mafia, dall'andrangheta, insomma purtroppo i mandanti sono molteplici, anche gli esecutori, invece le vittime sono sempre loro, sono i magistrati che hanno dedicato la loro vita proprio alla giustizia. Ovviamente è ovvio che quando si parla di magistratura, quando si parla di qualcuno che si mette a decidere, a giustiziare anche per alcuni aspetti, questo gioco macabro tra la parola giustizia e il giustiziare, è ovvio che sono due giudici, due tipologie di giudizio e di giudici che si mettono più o meno sullo stesso piano. Questo nello spettacolo viene molto fuori, solo che certi lo scelgono come lavoro e per far sì che la società civile possa essere in qualche modo tutelata, altri si mettono semplicemente, e non si sa chi gli ha dato il mandato, molto spesso se lo danno da soli, a decidere che quei magistrati non devono esserci più, perché quelli che devono decidere sono poi loro. Quindi lo spettacolo e il libro da cui prende spunto, quindi il libro omonimo di Pari delle Poraci, sempre Toghe Rosso Sangue, prende appunto queste vicende, queste 29 storie. Nel libro inizialmente
29 sono tantissime,
se ci pensi. Poi soprattutto il grosso c'è stato tra il 69 e il 94, quindi anche da questo punto di vista, da un punto di vista storico. Le date sono piuttosto indicative. Il 69 è l'inizio, insomma il 68 boom, inizia un qualcosa,
poi ci sono stati gli anni del terrorismo, terrorismo.
Poi c'è tutto il periodo del terrorismo, poi inizia soltanto la mafia, perché il terrorismo più o meno negli anni 80
sì.
Finisce, passa il testimone tristemente alla mafia, c'è addirittura un passaggio in cui la mafia e il terrorismo rosso, terrorismo nero, si trovano in contatto addirittura,
per
quasi uno festeggia per il fatto che gli altri siano riusciti a far fuori un magistrato,
sì,
che magari stava facendo delle indagini su di loro. Fatalmente nel 1994, quindi sappiamo cosa è successo tristemente in Italia nel 1994, finiscono i magistrati uccisi, ma nel 2015 ritorna Fernando Ciampi a Milano, questa volta però ucciso da un criminale, lo possiamo chiamare così, ma un criminale, una persona che era insoddisfatta del giudizio che questo giudice aveva dato rispetto a lui, quindi una sentenza che non gli stava bene, entra nel tribunale con la pistola, spara e uccide Fernando Ciampi. Nel 2015 noi lo spettacolo era un periodo che stavamo abbastanza in stand by, eravamo partiti nel 2010 con il debutto, abbiamo fatto 11, 12, 13,
quindi diciamo
erano parecchio.
Già un po' di anni che lo spettacolo
assolutamente,
anche
quando
perché
succede,
purtroppo di materiale ce n'era,
purtroppo ce n'è tantissimo. Noi raccontiamo 6 storie del, oltre chiaramente la lista e con tutti i magistrati, però comunque raccontiamo 6 storie,
certo,
principalmente, però nel 2015 viene fuori, cioè accade questa cosa e ci diciamo c'è bisogno nuovamente di fare memoria, ecco, uno spettacolo che nasce per fare memoria, onorare anche questa altra vittima, aggiornare le storie che nel frattempo avevamo già raccontato, perché anche su Borsellino,
fuori delle cose,
su Caccia,
certo,
tantissime cose, anche su, se parliamo di Carminati, insomma, voglio dire, è roba recentissima. Il Sala Vignoli ci dà questa possibilità, Sala Vignoli gestito da Eugenio Dura, ci dà questa possibilità, mi chiede un possibile spettacolo per questa nuova stagione che aveva, cioè che stava organizzando. Conoscevo Eugenio perché era l'aiuto regia dello spettacolo del Bellini Arancia Meccanica in cui stavo lo scorso anno,
sì,
e gli ho proposto questo spettacolo, quindi abbiamo deciso di rimetterlo in piedi, abbiamo aggiunto 2 nuovi monologhi e via, lo spettacolo ha ripreso e incredibilmente probabilmente c'era bisogno di un ritorno in questo spettacolo, perché appunto siamo riusciti, non solo stanno andando benissimo al Sala Vignoli le prenotazioni, ma poi riempire l'Argentina mattina, insomma, è una cosa interessante.
Ma è interessante ovviamente, prima cosa per voi come gruppo teatrale, no? Che porta in scena qualcosa, ma è interessante anche proprio la nobiltà, no? Della tipologia di cosa che è andata a portare in scena, e che quindi se si riempie il teatro vuol dire che più persone si riescono a sensibilizzare, soprattutto i giovani, perché mentre, ecco, io ho 36 anni e mi ricordo benissimo la fine degli anni 80, primi anni 90, si parlava continuamente,
certo,
di stragi mafiose. Adesso i ragazzi di oggi probabilmente poco sanno, a meno che di loro sponte non si vanno a documentare. È difficile, no, che questo argomento abbia un piglio particolare, però è bene conoscere la storia del nostro paese, anche perché è qualcosa che non si vede ma c'è.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, guarda, mi rifaccio a questo velocissimo collegamento con
il
discorso di Narcos e di Pablo Escobar che abbiamo aperto prima. Sempre su Netflix, ora vabbè, farò pubblicità in qualche modo, ma vabbè, tanto credo che non sia un segreto che esiste Netflix e che ha la serie Narcos all'interno. Oltre alla serie Narcos c'è un'altra serie che si chiama, dedicata sempre alla storia e alle vicende di Pablo Escobar, che si chiama Il Patron del Mal. E questa volta questa serie, che consta di molti molti più episodi, ovviamente sono 112 episodi, sembra quasi una telenovela, però sono moltissime serie, è fatta da colombiani, quindi colombiani che raccontano la storia della Colombia in quegli anni lì. Questa storia inizia, secondo me è anche più interessante di Netflix, di Narcos, perché comunque si vede che è qualcosa che appartiene proprio più a loro e romanza molto molto di meno e riporta invece una storia reale accaduta con quella percezione loro. Inizia ogni volta, cioè nella sigla dice questa frase, mi perdonino le persone che parlano lo spagnolo sicuramente molto meglio di me, e dice: chi non conosce sua storia è sta condenato a ripeterla, chi non conosce la sua storia è condannato a ripeterla. Da dove viene però questa frase fuori? Viene fuori, è stata scritta sul campo di Mauthausen dopo tutto quello che è successo, proprio per, come monito, ecco, conoscere la storia è l'unico modo secondo me per far sì non solo che l'ignoranza possibile possa essere sconfitta, ma che è vero che è condannato a ripeterla, nella possibilità, in una possibilità negativa, ma soprattutto invece l'uomo, conoscendo la storia, può riuscire a rifare quelle cose meravigliose che l'uomo ha fatto, cioè recuperare un discorso virtuoso della storia. La storia non rappresenta solo errori, rappresenta un qualcosa di meraviglioso, insomma. Quindi c'è una, diciamo, una forza umanista che deve essere riconosciuta da questo punto di vista. Quindi l'uomo ha seminato anche molto molto bene, non ha seminato solo male, ovviamente, solo che è la cultura che ci differenzia chiaramente da uno stato differente, la cultura che ci fa poi apprezzare la vita.
Bene, andiamo un po', entriamo nel merito proprio dello spettacolo, del racconto. Come vengono raccontate? Come l'intento di fare memoria, no? Sono proprio curiosa di capire poi senza ovviamente andare troppo, no, a svelare.
Sì,
eccetera.
Sì, ma tanto, però è piacevole svelare. Allora, noi abbiamo deciso di fare questo. Ti racconto un po' come è nato proprio,
certo,
tutto quanto lo,
certo,
spettacolo. C'era il libro di Pare delle Porace. Pare delle Porace, autore calabrese, anche presidente della Lucania Film Commission da poco, fondatore di un quotidiano in Basilicata, però di origini calabresi. Scrive questo libro, Toghe Rosso Sangue. Lo scrive perché lui stava nel suo giornale facendo un articolo sui magistrati appunto uccisi in Italia. Gli viene una lista dell'Associazione Nazionale Magistrati, chiede al resto delle persone che lavoravano con loro: se vi leggo questa lista, quanti di questi magistrati conoscete? Quasi tutti conoscevano Falcone, Borsellino,
certo,
qualcuno, la Morvillo, insomma qualcosa in più, ma pochissimi ne conoscevano più. Tutti gli altri erano assolutamente dimenticati. Da lì Paride comprende che c'era bisogno di fare memoria proprio su queste storie, e scrive questo libro dopo diversi anni, perché comunque la ricerca è approfonditissima. Un libro peraltro consiglio di leggere. E dopodiché Francesco Marino, direttore artistico della cooperativa Les Enfants Terribles, di cui ero socio all'epoca, mi propone questo libro. Dice: Seba, secondo me è molto interessante, leggi. Io lo leggo, io sono laureato anche in storia e filosofia, quindi, e sul discorso degli anni di piombo ho una proprio passione infinita. Quindi quando leggo, soprattutto colpito dalle storie dei magistrati uccisi durante gli anni di piombo, dico: guarda, bravo, sarebbe bellissimo, insomma, mi piacerebbe veramente moltissimo. Coinvolgo Diego Migeni, un mio amico, collega, fratello di scena con cui abbiamo fatto tante cose, e successivamente Emanuela Valiante e poi Francesco Polizzi. Insomma, totalmente autoprodotto questo spettacolo. Dopo 6 mesi di prove riesce finalmente ad andare in scena al Casa delle Culture di Roma, e il riscontro è molto positivo, anche e soprattutto da un punto di vista umano, sai, no? Quasi tutti gli spettacoli uno conclude dicendo: sì, abbiamo avuto un ottimo successo di pubblico e critica, poi non si sa, ma tutti gli spettacoli di Roma e forse d'Italia hanno questo successo di pubblico e critica, poi il teatro sta come sta. Comunque, vabbè, al di là di questa piccola battuta,
sì, vabbè, ma ci sta, era doveroso farlo.
Ci sta, è doveroso, e insomma, soprattutto dal punto di vista emotivo, la botta forte che abbiamo è proprio per l'incontro con i parenti delle vittime, ovviamente. Quindi viene a trovarci il figlio di Paolo Dinolfi, che è l'ultimo magistrato che scompare, insomma, nel 1994 scompare, nel senso che ufficialmente non è neanche morto, non si sa proprio dove sia. Poi probabilmente, insomma, le speranze sono purtroppo ridotte all'osso. Però ecco, lì c'era soprattutto una necessità e una volontà di fare memoria sulla sua storia. Tutt'oggi Lorenzo sarà presente, Lorenzo il figlio di Paolo sarà presente alla prima al Sala Vignoli, e lui venne con la madre neanche ci disse chi fosse. E alla fine dello spettacolo è andata da Francesco, che interpreta Paolo Dinolfi, e gli ha detto: grazie, grazie mille, insomma, con le lacrime. Quando poi Francesco ha saputo che era la moglie del vero Paolo Dinolfi, chiaramente, insomma, il colpo da un punto di vista emotivo è stato grandissimo. E uguale è stato per i figli di Mario Amato, che sono venuti a trovarci, e altri che ci hanno scritto, chiaramente, che non è potuto stare là. Insomma, continui ringraziamenti. Mi chiedevi però, perché sennò me ne vado su tutto un altro campo, quali sono queste storie. Insomma, noi non potendole raccontare tutte, ne abbiamo scelte 6 per rappresentarle però tutte quante. Il primo si racconta la storia di un magistrato ucciso sempre per un detenuto che era vittima di un errore giudiziario. Quindi questo si trova accusato dell'omicidio di un tassista, un omicidio che lui nega di avere mai compiuto, e si fa i suoi anni di galera durante insomma, già dal fascismo se ne era fatte delle altre. Comunque fa i suoi anni di galera, quando esce torna nel tribunale di Brescia. Il tribunale di Brescia era dove era stato condannato, e spara al primo giudice che trova. Non gli interessava del fatto che se fosse lo stesso giudice che l'aveva
condannato, era talmente
condannato.
Accecato dalla rabbia,
sì,
che
era una violenza contro il discorso della giustizia.
Proprio
che in quel caso era
andava
sbagliato.
Contro il sistema giudiziario,
contro il giudice, niente di
contro
più.
Contro la figura del giudice.
Esattamente, contro la figura del giudice in sé. Da lì poi ci spostiamo, andiamo ad analizzare la morte di Emilio Alessandrini, che viene ucciso da Prima Linea, quindi l'estrema sinistra, a Milano. E in quel caso io ho l'onere e l'onore, nel senso che comunque mi ha spinto molto anche a fare una ricerca personale, oltre che storica, di interpretare Marco Donat Cattin, il figlio quindi del ministro Donat Cattin, che sceglie la via del terrorismo di sinistra, appunto con Prima Linea, e lui e Sergio Seggio uccidono appunto Emilio Alessandrini. Poi, senza che sto a raccontare come vanno tante storie, perché o venite a vedere lo spettacolo oppure
sì,
nel libro, però insomma,
no, infatti non andiamo troppo
è meraviglioso.
Nel
se vuoi dopo posso fare un piccolo estratto di questo monologo di Donat Cattin. Da lì passiamo invece all'estrema destra, quindi Mario Amato, che viene ucciso invece a Roma, e lì si immaginano tre figure che rappresentano un po' i servizi segreti dell'epoca, che erano per molti aspetti conniventi con la destra eversiva, e che interrogano una esponente dei NAR. Non facciamo chiaramente riferimento a chi è, ma se fate un piccolo sforzo diciamo mentale ci arrivate. Quindi l'omicidio di Mario Amato, viene toccato che ovviamente anche il discorso della strage di Bologna, soprattutto viene toccata anche questo, prima che poi ve ne venisse fuori in maniera così forte, la figura di Carminati, ovviamente. Quindi si anticipava un po' i tempi, ma c'era ben poco da anticipare, perché chi voleva vedere,
già
vedeva,
sapeva.
Insomma, già sapeva. Da Mario Amato ci spostiamo, e ci spostiamo invece a Torino, una Torino però macchiata, diciamo, colorata di colori ndranghetisti. Quindi l'omicidio di Caccia, e qui ci sono i due protagonisti, i due che si immagina insomma siano poi gli esecutori materiali dell'omicidio Caccia. L'omicidio Caccia che però viene ovviamente invece deciso insomma dall'andrangheta, quindi sono solo gli esecutori. Peraltro uno è stato arrestato poco tempo fa, proprio qualche mese fa, uno dei due. L'altro probabilmente invece è stato ucciso nell'arco di qualche agguato negli anni successivi. Da lì Borsellino, quindi si immagina la postina che doveva consegnare le lettere a Via D'Amelio, e che in qualche modo qualcosa percepiva anche lì, anche dal discorso dei servizi segreti, sempre molto poco segreti. E poi si chiude appunto con la vicenda di Paolo Adinolfi, quindi il giudice scomparso nel 1994, una sorta di fantasma, una sorta di eroe laico, definiamolo così. E da lì poi, insomma, ovviamente vengono citati tutti gli altri magistrati nell'arco di tutta quanta la storia. Abbiamo scelto queste storie per far sì che potessero essere raccontati tutti questi aspetti, e soprattutto, ecco, un periodo di storia italiana, particolarmente quello, appunto, che dicevo, tra il 69 e il 94, in cui di cose ne sono successe tantissime, e di cose che non si voleva far sapere tutt'oggi, chissà quante non ne sappiamo, ma insomma l'azione dello Stato era proprio quella, era uno Stato che si metteva a giudice rispetto alla cultura e alla conoscenza e alla consapevolezza dei cittadini. Beh, quello è. Noi abbiamo cercato di fare memoria, di tirar fuori da sotto il letto, insomma, la polvere che invece va, non ti dico rivendicata, ma bisogna essere consapevoli che sotto quel letto la polvere c'è. Ecco.
Tanto di cappello a voi che state portando avanti
questo
progetto
mille.
Proprio con l'intento di fare memoria. E come avevamo anticipato, adesso insomma sarebbe proprio bello, no, ascoltare te che leggi un passo. Prego Sebastiano.
Il mio luogo non ha pistole fumanti, e non serve aver scontato le colpe o stringersi le spalle. Il mio luogo è pieno di gente che conosceva la strada giusta e altri che correvano per quella sbagliata. Ora non so la mia quale fosse, ma su quella strada io ho incontrato tuo padre, e dove sono adesso non serve pentirsi, spiegare o rivendicare. Potrei raccontarti mille torte e mille ragioni, ma è soltanto un pezzo di storia che non ci sarà mai più. Sono stato anch'io bambino, anch'io figlio di un padre, chiamato Marco, Marcolino, testa calda, testa pazza. Tuo padre voleva capire, noi non volevamo spiegare. Era un mondo pieno di sogni, e la porta d'ingresso dei sogni ti si chiude a volte senza ritorno. Ho ucciso, come altri hanno ucciso, e non ho vergogna da confidarti. E non mi sono chiesto chi uccidevo, perché non era lui che volevo uccidere, e non era lui che stavo uccidendo. era uno spazio più ampio, dove uccidevo me stesso e quello che non volevo essere. Ma così come ci vuole coraggio ad andare incontro al proprio destino con la schiena dritta, come tuo padre, come il tuo giudice, forse io ho avuto il coraggio di mettere la pistola fumante nelle mie mani di ventenne ribelle, senza adagiarsi sulle parole, senza pietre tirate, senza fughe, tra lacrimogeni e passamontagna.
Sebastiano, grazie,
grazie a voi.
Mille, grazie in primis per essere stato nostro ospite. E noi, io non mi risparmio mai in questo, mi dedico sempre a realtà teatrali indipendenti, ma soprattutto che abbiano un intento, appunto, l'ho già detto, nobile, come può essere quello di sensibilizzare, di fare memoria, soprattutto di coinvolgere le generazioni, diciamo così, più acerbe, no? Come abbiamo già detto prima. Quindi ben vengano spettacoli come Toghe Rosso Sangue, per appunto coinvolgere il più possibile anche in questo caso i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, una radio che, come tu puoi ben sapere, insomma, fa musica ma anche tanta informazione, proprio appunto per coinvolgere il più possibile la comunità in generale, in streaming e quindi non solo a Roma. Noi cerchiamo di diffondere la cultura a 360 gradi nel nostro piccolo. Quindi grazie Sebastiano.
Grazie, grazie a
qua...
voi proprio per questo. Viva la cultura!
Per essere stato qua con noi. Ripetiamo un po' di informazioni di rito.
Sì.
Visto che tu sei preparatissimo, come abbiamo visto prima, abbiamo detto lo spettacolo Toghe Rosso Sangue, la vita e la morte dei magistrati italiani assassinati, è in scena qui a Roma l'8 e il 9 aprile, quindi proprio è cosa...
Questo sabato e questa domenica,
imminente.
Alle 21 sabato, alle 19 domenica e poi...
Al Teatro Argentina...
Il 12
aprile in matinée alle ore 11.
Alle ore 11. Dopo ognuno di questi spettacoli ci sarà un incontro chiaramente con il pubblico per chi vuole rimanere. Quindi noi saliremo, cioè noi resteremo sul palco. Sul palco poi saliranno chiaramente il regista, l'autore delle scene teatrali, i nostri ospiti. Ci sarà il PM D'Onofrio all'Argentina. Ci sarà il figlio appunto di Paolo D'Onofrio, Lorenzo D'Onofrio, al Sala Vignoli. E poi tanti altri. E rimaniamo con il pubblico a parlare, far intervenire. Questa è una cosa che anche e soprattutto con le scuole, con i ragazzi più giovani, ti dà tantissimo veramente, ti riempie,
certo.
E ti fa comprendere e stupire, ecco. Uno magari a volte del teatro si stupisce un po' poco, sia gli attori in scena che il pubblico, invece questo ti fa stupire. E io sono molto fiducioso in realtà verso le nuove generazioni, ne sento parlare sempre così, ma io credo che semplicemente abbiano una marcia in più che ancora non comprendiamo. Sono molto più veloci di noi in tante cose e quindi questo è bello, va solo incanalata quell'energia.
Sono assolutamente d'accordo con te. Bene Sebastiano, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Nient'altro da dirti se non in bocca al lupo, anche se si dovrebbe dire
viva
in un'altra
lupo,
maniera. Bene. E ci vediamo a teatro. Grazie mille.
Grazie,
Sebastiano.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata.
Grazie. Ciao.